Ecco, intanto buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente gli organizzatori per aver creato questa occasione di scambio e confronto e sono molto lieta di poter contribuire a queste giornate di lavoro e studio. Il mio intervento si inserisce, come anticipato, nel dibattito che riguarda l'impatto e la persistenza del paradigma anatomico, nella, teoria e cultura artistica contemporanea. L'obiettivo è dunque quello di indagare l'opera di Peter Shelton, artista, scultore nato a Troy, in Ohio nel 1951 e che opera a partire dagli anni Ottanta a Los Angeles. Infatti, la produzione artistica di Shelton, che si compone di frammenti di organismi isolati e il cui allestimento appare proprio come un assembramento di parti di corpo esposti, quasi come per una lezione di anatomia, apre ad una serie di interrogativi sull'impatto che il paradigma anatomico ha nella pratica dell'artista. Da qui emergono alcuni quesiti chiave, ovvero da che immaginario visuale attinge Peter Shelton, come si documenta, quali sono i suoi modelli di riferimento, in quale contesto si forma e opera e soprattutto come traduce il paradigma anatomico nella sua pratica scultorea. Per rispondere a queste domande è stata analizzata la documentazione relativa alla sua pratica artistica, i disegni e i calchi prodromici alla realizzazione dell'opera, i progetti e le in sue indicazioni allestitive, precisate per ciascun lavoro, ma anche i testi critici e le dichiarazioni da lui rilasciate a commento delle sue opere. È stata anche realizzata un'intervista diretta all'artista proprio per approfondire in occasione di questo intervento. Preziosi poi si sono rivelati i contributi critici che nella pratica contemporanea indagano l'uomo, il corpo e le sue metamorfosi, al fine proprio di tracciare una possibile corrispondenza tra i corpi fatti a pezzi, ed esibiti di Peter Shelton e la condizione precaria a tratti impotente dell'uomo postmoderno. Entrando quindi nel merito, vorrei aprire questo intervento con una breve citazione che mi è parsa piuttosto utile per delineare il lavoro di Peter Shelton. Il corpo è il veicolo dell'essere nel mondo e avere un corpo significa per una creatura vivente essere coinvolto in un ambiente definito. Sono consapevole nel mondo attraverso il mezzo del mio corpo. Nella misura in cui ho organi di senso, corpo e funzioni psichiche, ogni momento della mia esperienza cessa di essere una totalità integrata e rigorosamente unica, in cui i dettagli esistono solo in virtù dell'insieme. Ecco, si potrebbe affermare che questa definizione del corpo, che Merleau-Ponty fa nella fenomenologia della percezione, rappresenti in qualche modo il parallelo filosofico con il lavoro di Shelton. Infatti, per il filosofo francese, il corpo è portatore di un'ambiguità irriducibile e insolvibile, una sorta di intrinseca dualità tra quello che definisce corps objectif e corps propre, cioè tra il corpo come oggetto sottoposto alle leggi della materia, al causalismo, alla fisiologia, agli studi anatomici e biologici, e il corpo vissuto come proprio, il mio corpo, il corpo che obbedisce alla mia volontà ed esprime le mie intenzioni, sostanzialmente il corpo che io sono. Non è un caso che Merleau-Ponty utilizzi la frase J'ai un corps quando si riferisce al corpo objectif e je suis un corps quando parla di corpo proprio. Ecco quindi che ogni corpo è per Merleau-Ponty è contemporaneamente corpo fisiologico, oggettuale e corpo proprio, vettore di intenzioni ed emozioni. Questa ambiguità è proprio il punto di tensione, potremmo dire, di molte delle installazioni architettoniche di Peter Shelton. La relazione tra il corpo immateriale e materiale è infatti la chiave della sua pratica artistica. Quindi l'intersezione tra corpo e mente nella comprensione dell'esperienza. Infatti, Shelton è stato definito uno degli artisti che all'inizio degli anni Ottanta apre la cosiddetta arte del corpo. E in modo diverso dalla tradizionale rappresentazione scultorea della figura umana, la sua indagine si sviluppa in una duplice di direzione. realizza frammenti di parti anatomiche, come potete vedere in queste immagini, che rimandano al concetto di corpo fisiologico, appunto come definito da Ponty, e al contempo, attraverso la scelta dei materiali, la tipologia di allestimento e la tecnica di realizzazione dell'opera, sollecita il visitatore a recepire concetti di peso, di massa, di presenza e forma che possono essere interiorizzati dal corpo proprio, ovvero da quel corpo vettore di intenzioni ed emozioni. Ecco che a questo proposito una dichiarazione di Peter Shelton risulta piuttosto calzante. Ciò che rende forte la scultura è che essa tratta nel modo più fisico le idee meno fisiche, è allo stesso tempo sentimentale e grafica. Vivere in un corpo che mangia, dorme, defeca, si riproduce e muore, eppure è pieno di immaginazione, concetti evoluti e forti emozioni, è la nostra esperienza concreta di questa tensione e connessione. Ecco che, data questa citazione, credo sia giusto ricordare che per molti anni Shelton ha voluto fare il medico ed era affascinato dalla struttura del corpo e dalle condizioni particolari che influiscono sul comportamento dei gruppi muscolari e delle ossa. È infatti la sua biografia che ci conferma una stretta propensione ai temi legati alla scienza medica e in particolare alla malattia. Innanzitutto il primo contatto con la medicina avviene attraverso il nonno materno, che era medico di famiglia e chirurgo generale. Inoltre una vicenda drammatica segna l'infanzia dell'artista. Il padre viene ferito in guerra alla testa e riporta una paralisi al lato destro del corpo. È una condizione di afasia, una disabilità fisica che appunto Shelton vive con grande sofferenza. Come reazione a questa dolorosa situazione, l'artista, ancora bambino, da una parte si rifugia in una pratica manuale, realizza oggetti, piccole sculture che allestisce nella sua stanza, sospese o agganciate ai muri, e vedremo che questo tornerà nella sua pratica. Ma al contempo, in una sorta di rielaborazione del trauma, si dedica allo studio dell'anatomia a circa 10 anni, acquisendo un'approfondita conoscenza dei muscoli e dell'architettura dello scheletro. Ecco che questo interesse lo accompagnerà fino all'età adulta, quando si iscrive a medicina, frequenta classi di biologia, anatomia comparata, istologia, fino ad interessarsi anche alla kinesiologia. Parallelamente, però, l'interesse per l'arte si fa spazio, frequenta corsi di arte e sociologia, antropologia e teatro, più diciamo, rispetto all'aspetto spaziale e scenografico più che alla storia del teatro. In ogni caso, nel 73 ottiene un Bachelor of Fine Arts al Pomona College a Claremont. E si può dire che sono questi gli anni in cui Shelton pone le basi del suo immaginario creativo e del suo vocabolario artistico, sia attraverso lo studio di codici e manuali di medicina, che facendo propria una nuova concezione dello spazio, dell'ambiente, della percezione, grazie al contatto con artisti come Robert Irwin e James Turrell, con cui studia in questo breve periodo al Pomona College. Concluso questa esperienza di studio, nel 74 fa una scelta piuttosto insolita. Frequenta un corso alla School of Welding Technology a Troy, sua città natale, una scelta che racconta dell'esigenza di acquisire competenze nel campo dell'artigianato tecnico e in particolare della saldatura, forse un rimando alle pratiche manuali della sua infanzia, ma soprattutto una scelta che rientra nel solco di un'influente tradizione di artigianato che si afferma nell'arte del dopoguerra a Los Angeles. Ottenuto poi un secondo Master of Fine Arts all'Università della California, apre il suo studio sempre a Los Angeles. Ecco, però per meglio contestualizzare l'opera dell'artista è importante precisare che per l'arte americana gli anni 70 restano, quindi gli anni in cui lui si forma sostanzialmente, restano una sorta di confuso guazzabuglio, un decennio esplosivo in cui le categorie tradizionali di pittura e scultura sembrano svanire sotto un'energica epidemia di sperimentazione. Quindi parliamo di process art, earth art, body art, video art, performance, in una frammentazione dell'arte in quelli che potremmo definire appunto mini movimenti. In questo contesto, dai primi anni Ottanta, Peter Shelton elabora una personale risposta al sistema dell'arte e propone una ricerca plastica che indaga le forme e appunto le metamorfosi del corpo. Torno a citarlo, ed è appunto Peter Shelton che inquadra il suo lavoro in questo contesto, dichiarando: viviamo in un'epoca in cui non c'è un noi chiaro, viviamo in quest'epoca di materialismo e meccanizzazione, in un'epoca post-industriale in cui tutto è un po' spezzato e il corpo non è considerato. Sul perché rappresento porzioni di parti anatomiche invece che l'intero corpo, ti rispondo che non esiste mai un corpo intero. Non sono interessato al corpo in quel modo. La mia opinione è che noi non viviamo in un'epoca in cui sia possibile rappresentare un corpo umano nella sua interezza. Ecco che infatti è importante ricordare che a partire dagli anni Ottanta una nuova tendenza definita postmoderna domina lo scenario contemporaneo e questa tendenza si caratterizza soprattutto per una disincantata rilettura della storia che Lyotard con la Condition Postmoderne e Jameson in Il Postmodernismo, due capisaldi appunto che identificano questo momento storico. Secondo questi due autori, viene testimoniata la fine delle grandi narrazioni, l'abbandono dei grandi saperi universali, in qualche modo infrangendo l'idea di una soggettività stabile e frantumando la nozione di tradizionale di rappresentazione. Come dichiara Al Foster, tutti sintomi complementari della stessa crisi della soggettività e della narrazione. Ecco dunque che l'uomo postmoderno non è più visto come un essere monolitico e razionale, ma come un individuo immerso in un mondo di informazioni, di immagini, di stimoli sensoriali. Di nuovo riporto una dichiarazione di Shelton riguardo al suo lavoro, che appunto ci spiega come e ci aiuta a comprendere come in questo contesto l'arte diventi un terreno fertile per l'esplorazione di tematiche legate alla frammentazione dell'identità. Una nuova generazione di scultori che opera prevalentemente in risposta al minimalismo, movimento che aveva caratterizzato in maniera piuttosto sistematica l'arte americana degli anni 70, si interroga sulla possibilità di reinvestire l'oggetto artistico di un contenuto umano, reintroducendo quindi peso, presenza e soprattutto uno spazio interno, come fosse come una finestra su un al di là. Ecco dunque che partendo da questa definizione di Shelton, entro ora più dettagliatamente nel merito della sua produzione. Quelle di Shelton potremmo dire che sono sculture dipinte, forme che alludono senza descrivere in una tensione tra astrazione e rappresentazione. Sono figure in cui si intuiscono radici antropomorfiche, arti, torsi, tronchi, organi, senza tuttavia riuscire ad afferrarne appieno il modello. Il suo vocabolario si compone di forme traslucide in vetroresina, ferro, lacca e pigmenti, e opache in bronzo che prendono corpo proprendendosi dalla parete come oggetti fluttuanti nello spazio. I materiali sono manipolati con processi di ossidazione, rivestiti e colorati, resi duttili e plastici fino a sfumare i rigidi margini della materia. Tuttavia, per meglio comprendere il lavoro dell'artista, è importante fare un affondo sul processo creativo che accompagna la realizzazione dell'opera. Ecco, Shelton innanzitutto realizza dei disegni preparatori. Questo è un suo disegno e, come vedete, rimando alle tavole anatomiche che oggi abbiamo visto in diversi interventi, è piuttosto puntuale. Sono sempre visioni frontali di forme o frammenti di corpo, in questo caso immaginario, che funzionano come un catalogo o un inventario di stampe di lavoro. Gli oggetti sono sempre inseriti in una sorta di composizione, non esiste mai un unico disegno con un'unica opera rappresentata. E questo insieme di forme anticipano un possibile allestimento, dove tuttavia le proporzioni e le misure degli oggetti sono in modo provocatorio sovvertite e la relazione tra le stesse è quantomeno da considerare inattendibile. Inoltre l'artista accompagna i suoi disegni con precise indicazioni allestitive. Vi mostro ora altri due disegni che sono archiviati nell'archivio della Panza Collection a Mendrisio e come potete vedere in questi disegni ogni opera ha una sua collocazione nello spazio. E le indicazioni sul posizionamento degli oggetti sono volutamente disorientanti nel veicolare il messaggio. Infatti, vediamo come nel momento in cui il visitatore si relaziona con l'opera, la posizione dell'eventuale organo o dell'elemento della forma non corrisponde assolutamente a quella che a dove immagineremmo di trovare un cuore piuttosto che un busto, piuttosto che un arto. Ecco, c'è un ultimo elemento che è cruciale nell'opera di Shelton e sono i titoli. I titoli assumono un'importanza fondamentale nella ricezione dell'opera e esprimono la sua preoccupazione per il meccanismo del linguaggio. I titoli non tentano mai di fare un'affermazione definita, ma piuttosto mettono ironicamente in dubbio, la capacità di qualsiasi frase scritta di avere un senso ultimo e assoluto. Non hanno mai maiuscole, le parole sono associate, lasciate correre insieme, dando vita a strane combinazioni di vocali e consonanti, creano nuove parole. Diciamo il rapporto che Shelton ha con i titoli è stato da qualche critico anche diciamo paragonato al lavoro che viene fatto in Alice nel Paese delle Meraviglie. Quello che è certo è che originano una complessa allegoria piena di intrecci e permutazioni del linguaggio. Quindi entrando poi proprio a vedere alcune delle opere che realizza Shelton, la domanda sorge abbastanza spontanea. Quindi cosa sono questi strani oggetti che appunto fluttuano, si muovono, si espandono, scivolano nello spazio? Vi mostro ora tre opere che sono ad oggi allestite a Villa Collezione Panza Varese. Il primo lavoro che vedete qui a sinistra è Pins. Come vedete, appunto, in questo caso le parole non sono associate, la parola è una sola, ma appunto, come vi anticipavo, non c'è maiuscola. E sicuramente il titolo in qualche modo disorienta e confonde il visitatore. Quello che noi vediamo è due lunghi tubi semitrasparenti che si liberano dal blocco che li origina, siano essi arti che si protendono da un bacino o radici da un dente. L'artista applica una fibra di vetro traslucida e resina su una sottile struttura di metallo. Cosa succede? I contorni esoscheletrici, che appaiono quasi come armature, vengono in questo modo coperti da una superficie visivamente de delicata ed evocano un'epidermide forse troppo sottile, forse una pelle di una persona anziana, e sicuramente una pelle che lascia affiorare le nervature dell'anatomia sottostante. Quindi, grazie alla lavorazione della materia, Shelton riesce a smentire l'apparente inflessibilità del metallo e l'oggetto appare morbido, duttile e stranamente vivo. Quindi, questa relazione tra superficie e profondità interno ed esterno, che in questo lavoro è ben esemplificata, si articola nella ricerca di Shelton anche nella giusta posizione tra vuoto e pieno, positivo e negativo. E qui vi mostro un secondo lavoro, Grey Floater, che è una lastra in acciaio, fibra di vetro e resina, lacca pigmenti, che presenta due aperture alle estremità laterali, che creano un passaggio dentro la materia. È una sorta di canale che attiva il vuoto dello spazio e delinea una superficie interconnessa. L'opera è appesa alla parete, secondo le precise indicazioni allestitive dell'artista, e galleggia pochi centimetri da terra. Ecco che infatti il repertorio di Shelton si compone anche di forme che possono essere pensate come spazi interconnessi, paesaggi scultorei. E qui il rimando al nostro organismo, al corpo umano, al funzionamento appunto del nostro corpo umano è piuttosto evidente. Vi mostro un ultimo lavoro che è White Body, che è una scultura cava in bronzo, allestita a 52 pollici dal pavimento, che è diciamo una posizione piuttosto bassa, considerate le dimensioni dell'opera e il suo peso e la scala. Ma è proprio una scelta voluta perché il rapporto tra l'aspetto che rimanda alle forme del torso umano e la scala, quindi il peso, la dimensione e la posizione nello spazio, sovverte la gerarchia tipica dell'archetipo, in qualche modo disorientando percettivamente il visitatore, indotto così a ipotizzare un nuovo ordinamento di relazioni con l'oggetto e l'ambiente della stanza. Come vi anticipavo, i titoli tornano a essere sono una componente cruciale nella percezione del lavoro dell'artista. Qui vediamo che il titolo è White Body, sono due parole unite componendo una nuova parola, ma se la parola body conferma l'immagine del torso umano e invita il visitatore a attivare l'immaginazione ricostruendone le parti mancanti, quindi collo, braccia, mani, immaginiamo che poi ci sia al di sotto un bacino, forse delle gambe, l'indicazione cromatica white rovescia il massaggio perché la materia scelta dall'artista è il bronzo. In conclusione, Shelton con i suoi oggetti ibridi, che appunto sono rigorosamente sospesi, gioca tra pittura e scultura, in quanto supera la bidimensionalità del dipinto, crea un oggetto che irrompe con la sua fisicità nell'ambiente, ma al contempo priva l'opera scultorea della sua tridimensionalità, ancorandola alla parete. Possiamo quindi dire che quella di Shelton è una ricerca in cui materia, proporzione, spazio e significato sperimentano decisamente una convivenza complessa. È infatti la mente dello spettatore ad essere chiamata in causa per completare l'opera, visualizzando le parti mancanti a cui queste strutture alludono in modo così eloquente. Ecco che quindi appunto entra in gioco la fisicità. Vi mostro ora alcune immagini in cui è lo stesso Peter Shelton che diventa protagonista di questa installazione, si fa fotografare proprio per spiegare l'approccio e il rapporto che immagina tra il visitatore e le sue installazioni. L'artista appunto fa appello all'immaginario e alla risposta corporea e soprattutto alla memoria psicofisica del visitatore perché possa fruire e comprendere le sue installazioni. Shelton, diciamo appunto, non, si può dire che non propone un unico punto di osservazione da cui comprendere visivamente l'intera opera, e infatti lo dimostrano queste immagini. Il suo intento è che il visitato più a lungo si rimanga e ci si renda acutamente consapevoli della nostra esperienza fisica in relazione allo spazio, alla luce e alle opere. Man mano ci adattiamo a questo spazio, i punti focali si spostano, le forme associative iniziano ad emergere dalla memoria, dal nostro quadro di riferimento fisico. Possiamo quindi, dire che i suoi lavori ci coinvolgono in una conversazione e insistono su una maggiore consapevolezza della relazione del nostro corpo con gli oggetti stessi. Ecco che quindi l'installazione diventa un elemento cruciale nell'opera dell'artista. Qui solo alcune immagini per raccontarvi di un allestimento God's Pipes, 188 forme traslucide in vetroresina e piombo, che viene allestito dall'artista prima all'Irish Museum of Modern Art e poi alla Galleria Louvre in California, dove lo spettatore, entrando nello spazio espositivo, si trova circondato da una costellazione di parti anatomiche che appaiono contenute in una sorta di corpo e il corpo lo possiamo immaginare come la stanza stessa. La forza è definita dalla loro interrelazione, ovviamente, e sebbene appese alle mura della galleria, come frammenti disarticolati, nel loro complesso diventano una sorta di catalogo biologico dentro una struttura di contenimento, quindi un'eco distintamente architettonica dove è come se ci fosse un parallelismo tra il corpo umano che contiene questi oggetti e l'edificio architettonico che diventa con la sua pelle, che sarebbero le mura della stanza, e la sua architettura, il corpo che contiene le opere. Ecco, un'ultima immagine per raccontare del rapporto che il visitatore ha con questa installazione. Lo spettatore posto di fronte all'opera ha una duplice percezione della scala dimensionale. Si sente allo stesso tempo il suo corpo objectif, tornando a Merleau-Ponty, ingrandito, come se un microscopio mostrasse parti del suo organismo che si trovano sotto la pelle. E al contempo il suo corpo proprio lo fa sentire ridotto dalla presenza fisica alla dimensione dell'oggetto in mostra che viene chiaramente ingrandito. Ecco, vi lascio con
Bene.
un'ultima frase che vabbè, lascio voi leggere a voi, che conclude appunto la presentazione di questo artista.